Buongiorno, ben ritrovati da Elena Caresani. Che bello che in questi giorni cominciano ad arrivare messaggi. C'è una festa sul fiume, c'è un party all'aperto, c'è un aperitivo, insomma si ricomincia veramente a fare la vita dell'estate. Sono le 9:15, siete su Rete 1, comincia Mille Voci. Oggi abbiamo tanti argomenti da sparpagliare lungo le prossime 3 ore. Parleremo del Festival della Natura, cercheremo di capire a che cosa siano dovute le violenze, la recrudescenza di violenza tra Israele e Palestina. Parleremo di medicina d'urgenza che sta diventando una specializzazione medica, del barometro delle preoccupazioni, qualcosa di molto popolare nella Svizzera interna, di cui si parla veramente molto meno a sud delle Alpi. E poi alle 11 c'è un incontro che cura Isabella Visetti. Vi dico intanto solo il titolo e lascio a voi immaginare di chi si possa trattare: il signore del festival. Vi auguro buon ascolto. Intanto in studio c'è già Sara Tognola. Buongiorno,
buona giornata,
Sara.
Buongiorno. Sì, è vero, dicevi, bello questo periodo, arrivano gli inviti, stare anche in mezzo alla natura, aperitivi sul lago eccetera, però alla mattina presto, quando fa caldo, c'è anche il decespugliatore, ve lo dico.
È vero, perché è una delle contro indicazioni della
vabbè,
che non torniamo
i pro e
quel
contro
rastretto,
ma infatti.
Lì, insomma, fanno bene a tutti.
Sì, che poi fanno tanto poco rumore per nulla, e qui fanno tanto rumore per veramente raccogliere.
È vero, e non, secondo me non ci mettono neanche tanto meno tempo. Magari
no,
apriamo un dibattito, facciamo un approfondimento anche
volentieri, ma noi torniamo in natura, dai.
Sì, certo, perché nutrire il nostro entusiasmo per la natura è una condizione indispensabile per poter fare di più a favore della ricchezza biologica e permettere così l'attuazione di interventi a favore della biodiversità. E questo è proprio uno degli obiettivi del Festival della Natura, che parte domani in tutta la Svizzera. Sono 5 giorni densi di eventi, manifestazioni di ogni tipo. Quindi si va avanti fino al 22 di maggio, poi lì si festeggerà la Giornata Internazionale della Biodiversità. E in questo ricco programma ci ha colpito qualcosa: una passeggiata che si terrà domani in Capriasca, una passeggiata, attenzione, di riconnessione naturale all'insegna del motto Siamo Natura.
E dimenticare i decespugliatori, ce ne parla la sua promotrice Alessandra Melucci, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque,
mi sentite?
Benissimo. Certo, benissimo, forte e chiaro. Naturalista,
grazie.
Conservatrice della biodiversità, e qui leggo, e ci interessa particolarmente questo, life coach nella natura. Che significa, Alessandra Melucci?
Sì, allora io propongo un'attività di riconnessione con la natura, che include anche la pratica di green coaching in natura. Il green coaching è una disciplina abbastanza nuova che utilizza appunto la competenza del coaching di crescita personale, ma utilizza il setting naturale come ambiente di lavoro. Questo perché la natura diventa un collaboratore attivo del processo di ascolto di sé, di consapevolezza e di ricerca di risposte rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il coaching, il lavoro di coaching lavora appunto su obiettivi concreti, possono essere obiettivi di lavoro, obiettivi personali, relazionali, e lavorare in natura facilita una risintonizzazione con la propria natura interiore, e quindi aiuta ad avere chiarezza rispetto a quali sono veramente i propri desideri, a far emergere le proprie capacità, i propri talenti, ma anche farsi aiutare dalla natura in modo attivo, come dicevo, perché è incredibile dirlo, ma si crea quasi sempre una sorta di magia in cui si percepisce che nel camminare in un bosco, per esempio, con un coci, la natura è lì che ascolta, in qualche modo spesso dà dei segnali, no? Si intercettano dei suoni, delle forme, delle suggestioni che aiutano la persona ad avere magari delle intuizioni rispetto al lavoro che sta cercando di fare.
Allora, abbiamo capito che Alessandra Melucci, sì, Alessandra Melucci si occupa di questa cosa molto particolare, perché penso non siate in molti a fare questo tipo di terapia a contatto con la natura, ma in questo modo legati anche all'ambiente. Tra le varie sue specializzazioni c'è l'ambito della ecopsicologia, di eco-tuning ci ha detto anche un po', appunto parlando come green coach, eco-formatrice, e infatti tra poco lei condurrà un laboratorio, un workshop con una scuola d'infanzia, fanno l'orto e cose del genere. Ma andiamo un attimo già alla giornata di domani. Siamo natura, questo titolo è, si capisce, insomma, un po', poi ce l'ha già spiegato.
O vogliamo esserlo,
no? È la passeggiata che propone domani, quindi è un richiamo, è un monito.
Appello.
Un appello, insomma. Da dove si parte, dal suo punto di vista, per risvegliare questa consapevolezza, questo legame?
Sì. Allora, intanto siamo natura, ci tengo a precisarlo, è un dato di fatto. Volente o nolente, noi ci siamo dentro. Il lavoro che fa l'ecopsicologia, in particolare queste attività di riconnessione con la natura, è aiutare a ritornare consapevoli di questo legame, e credo che si possa partire per risvegliarlo proprio là dove l'abbiamo dimenticato, no? Noi ci siamo evoluti come specie per decine di migliaia di anni insieme alla natura, abbiamo imparato come vivere insieme alla natura, questo legame ci ha permesso di vivere in maniera cooperativa, così come ogni organismo vivente fa, no? E è cosa recente, di alcune decine di generazioni, questo forte distacco dalla natura. Non perché la natura non c'entri più con la nostra vita, perché tutto ciò che mangiamo, che produciamo, che utilizziamo è di fatto natura, inevitabilmente, ma non abbiamo più una relazione diretta con i processi che portano a noi questi benefici, con i processi naturali che portano a noi questi benefici. Quindi ci siamo, come dire, creati un'immagine che la natura è da una parte e l'uomo è dall'altra, ma è un'immagine, come dire, alterata, è una percezione errata.
Quindi, Alessandra Melillo, ecco, risvegliare questa consapevolezza significa cambiare l'idea dell'uomo come unico padrone della terra.
Certamente, questo è il lavoro profondo di consapevolezza che stiamo facendo in qualche modo come umanità, anche se ci sono piccoli segni, ce ne sono molti e si esprimono in vari modi, e è proprio il passaggio da una visione egocentrica in cui l'uomo si è posto al di fuori, al di sopra della natura, con un approccio utilitaristico, la natura a servizio dell'uomo, ha una visione, ha una percezione ecocentrica in cui l'uomo riprende il suo posto all'interno dell'ecosistema e capisce e comprende in che modo il suo agire su questa terra può lavorare in sinergia con l'agire di tutti gli altri esseri viventi.
Quindi uomo come membro attivo e partecipe del mondo, un mondo quindi, Alessandra Melillo, senza padroni, ma è possibile?
Alessandra Melucci, sì.
Melucci, cosa ho detto?
Melillo, no, ma non c'è problema.
È il tema che mi porta un
mondo,
un po'.
Sì, un mondo senza padroni. Sì, diciamo che in natura ha vinto nell'evoluzione, anche se culturalmente siamo a scuola ci insegnano altro, la cooperazione. La forza della natura è l'interconnessione, è la cooperazione, quindi sì, non ci sono uno che vale di più, uno che vale di meno, uno che sta sopra, uno che sta sotto. È ovvio che ci sono, come dire, delle gerarchie che dipendono però proprio dalle relazioni che le specie intessono tra di loro, ma consapevoli che ogni relazione è vitale per il sistema nel suo insieme. Oggi sta arrivando fortemente questo concetto di comunità terrestre, di cittadinanza terrestre, è proprio un salto di paradigma in cui ci si cerca di pensare tutti insieme su questa terra, anche perché tutti insieme noi la costituiamo, il pianeta è tale solo perché c'è la vita che operando quotidianamente nelle sue azioni quotidiane assicura le condizioni necessarie alla vita. Quindi ecco.
Ecco, Alessandra Melucci, naturalista, volevo domandarle una cosa. Noi stiamo parlando di biodiversità, parliamo del Festival della Natura, domenica c'è la giornata internazionale, eccetera. Però questa riconnessione con la natura io me la sono anche immaginata per, superare una serie di ribrezzi che tante persone hanno nei confronti della natura, perché diciamocela tutta. Quanti sono felici di vedere un lombrico magari che passa sul proprio sandwich mentre fanno un picnic all'aperto? Oppure quanti hanno paura dei ragni? E quindi questa non è una vera riconnessione, cioè non vuol dire che insomma non è che apprezziamo proprio tutto della natura. Allora, riconnettersi, la passeggiata con lei aiuta anche a far la pace con insetti,
lombrichi
e altri esseri, o muschi, non lo so, cose che possono fare un po' impressione a qualcuno.
Sì. Ma allora, non è, diciamo, l'obiettivo principale, ma mi viene da osservare questo, no? Spesso, al di là di patologie serie che comunque sono di competenza di specialisti, il fatto di non conoscere porta ad avere paura, no? Esattamente come accade tra le persone. Si creano pregiudizi, si crea distanza. Quindi l'incontrare la natura in una situazione protetta, avvicinarsi ad osservare per esempio un lombrico che magari ci ha fatto ribrezzo fino al secondo prima, con l'idea di riconoscere che quell'ombrico è un'individualità che sta facendo lì la sua vita, che ha delle funzioni preziose, in qualche modo va a toccare quella che oggi viene definita la biofilia, il senso di biofilia. Biofilia è l'amore innato verso gli esseri viventi ed è un sentimento riconosciuto ormai scientificamente, partito dal filosofo e psicologo Eric Fromm, che tutti gli uomini, tutti gli esseri umani posseggono. Quindi c'è in qualche modo dentro di noi una tendenza innata a provare amore verso gli altri esseri viventi. Ed è innata, ma non istintiva, quindi non è detto che tutti quelli che vedono un lombrico lo amano.
Ecco.
Non è un istinto. Ma
però si può sviluppare, se necessario.
Ma si può, esatto, risvegliare questa innata tendenza a sentire empatia, ecco, verso la vita. Del resto, in determinate situazioni penso che tutti abbiamo sperimentato quanto la natura, quando si mostra nella sua magnificenza, non può che aprire il cuore, cioè tocca qualcosa di profondo dentro di noi, ecco, quella possiamo richiamare quella sensazione come biofilia.
Una passeggiata domani nei boschi della Capriasca, Retrovo e Avaglio, si girerà appunto in un bosco bellissimo. Informazioni pratiche, si può iscriversi, cioè deve essere ancora posto, l'indirizzo è naturainonda@gmail.com e Alessandra Melucci vi porterà appunto a fare una bella passeggiata, comunque in un bel posto. Grazie per essere stata con noi, buona giornata,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a voi dell'invito, buona giornata a voi e buone passeggiate ovunque le facciate.
Grazie. Grazie.
Arrivederci.
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet.
I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right, we'll be united. And I know that we can be so amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Then I get, then I get, then I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. To give so much more than I get. I just haven't met you yet. Such a birthday. Yeah. I just haven't met you yet.
Sono le 9:32 minuti, siete su Rete 1, in studio c'è anche Maria Pia Belloni e adesso parliamo di Israele e Palestina, di tensioni tra ebrei e musulmani, tensioni sfociate in inaudita violenza con l'uccisione della giornalista di Al Jazeera la scorsa settimana dopo anche una violenta aggressione al feretro della giornalista.
Esatto, immagine che abbiamo visto tutti. Direi che prima di entrare nell'analisi dei fatti con il nostro ospite di questa mattina, utile ricordare che appunto l'uccisione della giornalista è avvenuta in una spirale purtroppo di rinnovata violenza che attraversa la Cisgiordania. Ricordiamo che le forze di sicurezza israeliane avevano intensificato l'operazione nell'area proprio dopo una serie di attacchi terroristici in Israele che hanno provocato la morte di 19 persone. Le operazioni israeliane si sono concentrate proprio nel distretto di Jenin, da cui provenivano, lo ricordiamo, 4 dei palestinesi autori di questi attacchi a cittadini israeliani. Nel raid delle ultime settimane sono rimasti uccisi 3 arabo-israeliani, 28 palestinesi, un clima, come dicevamo, di tensione elevata, reso ancora più cupo, lo ricorderete, anche dagli scontri nel complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, che lo ricordiamo, luogo sacro per musulmani ed ebrei. Lì 150 palestinesi sono rimasti feriti in questi scontri e circa 450 sono stati arrestati. Questo è proprio una piccola contestualizzazione doverosa di questi ultimi mesi, ma proprio perché in questi ultimi mesi con questi attacchi terroristici in Israele forse qualcosa è cambiato, anche se ormai questo paese vive purtroppo sul filo della violenza da sempre, abbiamo chiesto al nostro ospite proprio di darci una mano per capire meglio.
Quindi diamo il buongiorno a Sergio Della Pergola, professore di demografia all'Università Ebraica di Gerusalemme, commentatore politico. Ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, prima di arrivare alla stretta attualità dell'uccisione della giornalista di origine cristiana che lavorava per Al Jazeera. Facciamo magari un passo indietro, quindi torniamo al marzo di quest'anno con il primo nuovo attentato in Israele. Da lì vogliamo partire con lei.
Vogliamo partire proprio per chiederle innanzitutto, lei da cittadino che vive in Israele, quindi lo sappiamo, una terra martoriata che vive sul filo della tensione da sempre, possiamo dire, però è vero che diciamo verso la fine dello scorso anno c'era un'aria quasi un po' di distensione. Vogliamo chiedere a lei come si vive tra Tel Aviv, Gerusalemme, come si vive in Israele. Lo sappiamo, città abituate agli attentati nel passato, ma ora questa nuova ondata d'attacchi terroristici, che è anche qualcosa di nuovo. Le chiediamo come ha cambiato il modo di vivere o di aver paura, professore.
Sì, ma io devo dare una versione leggermente diversa. Io abito in questo paese da 56 anni e ovviamente ci si abitua a molte cose, ma devo anche dire che la vita in generale procede perfettamente normalmente, e quello che però certamente disturba e preoccupa sono questi atti di terrorismo che in parte sono abbastanza inattesi. In certi periodi sono prevedibili, ma in certi periodi, come è stato il momento degli ultimi due mesi, non erano proprio chiaramente previsti. E ovviamente uno deve prendere le proprie precauzioni, non fare imprudenze, circolare attentamente in certi quartieri e magari meno in altri, ma quello che purtroppo va detto è che questa ondata in realtà è stata parallela al mese del Ramadan. Ora, il mese del Ramadan nell'Islam è un mese sacro, dovrebbe essere di digiuno, preghiera e riflessione, e poi anche magari di gioia alla sera, quando le persone intorno alla loro famiglia tornano al pasto quotidiano dopo il lungo digiuno. Ebbene, però c'è anche chi lo interpreta come il mese della vendetta, e quindi riportiamoci anche a un anno indietro, quando sì, esattamente nell'occasione del mese del Ramadan ci furono tafferugli, sommosse intorno alle mura della città vecchia di Gerusalemme. La polizia israeliana intervenì per mettere fine a questo, e da Gaza furono lanciati 6 missili contro la città di Gerusalemme. Ora, questo era un atto assolutamente imprevisto, ma anche totalmente intollerabile, era il passare una linea rossa. E qui Israele reagì duramente, e quindi c'è stata la campagna di Gaza un anno fa, che è durata circa due settimane. Quest'anno si sperava di evitare il ritorno a questo copione, in parte però questa cosa è ripresa. Va detto però che tutto sommato, guardando le cose un po' all'alto, queste cose hanno coinvolto una piccolissima minoranza del mondo arabo, della popolazione araba, perlomeno attivamente. Ci può essere un supporto nei media, e qui va detto le reti sociali giocano oggi un ruolo essenziale, purtroppo anche di tragica sobillazione, ma la partecipazione effettiva, diciamo, dei governi, due governi palestinesi, quello che vive a Ramallah e quello che opera a Gaza, hanno cercato di mantenere un profilo relativamente minore. E quindi si tratta di localizzare i focolai del terrorismo e cercare di prevenirli e di annullarli. Questo non è riuscito molto bene, come è stato già detto in apertura, ben 19 cittadini israeliani sono stati uccisi in atti di terrorismo in queste ultime settimane. Fra l'altro in parte da cittadini israeliani arabi, questo forse è il fatto nuovo, e in gran parte da persone che venivano dalla Cisgiordania.
Esatto. Professor Della Pergola, ai nostri occhi appunto questi ultimi mesi insanguinati da questi attentati, da queste morti, così tante persone, ci hanno lasciato una riflessione. Ci sembrava appunto di capire che ci fossero delle modalità, dei termini un po' diversi rispetto alla storia degli attentati in Israele. Mi riferisco in particolar modo alle rivendicazioni. Ci sono stati tanti attentati, l'ultimo lo ricordiamo, il giorno dell'indipendenza israeliana, il 5 di maggio, con tanti morti, e anche qua le rivendicazioni sono state quantomeno ombrose, nel senso che se da un lato Hamas inneggiava, dall'altro Abu Mazen condannava, e poi addirittura alcuni non sono stati rivendicati di questi attentati. Ci dà l'impressione che ci sia una sorta di disgregazione anche all'interno di queste sacche di resistenza e di terrorismo da parte degli aggressori.
No, il fatto interessante è che appunto in parte in passato queste azioni erano apertamente dirette dalla dirigenza palestinese, in particolare da Gaza, come ricordavo l'anno scorso, ma anche nella Cisgiordania. In passato ovviamente l'intifada nell'epoca di Arafat fu una cosa diretta dall'alto. Ora qui, ripeto, meno si vede la dirigenza e più si vedono delle azioni spontanee, ma queste azioni spontanee però non possono avvenire senza che vi sia un forte armamento. In realtà esistono quantità incredibili di armi illegalmente distribuite nella popolazione palestinese e tutto questo ovviamente richiede anche dei finanziamenti. Io, per semplificare, direi, andando a monte, troverei senz'altro nell'Iran, la Repubblica Islamica dell'Iran, il fattore fondamentale nel sobillare questa tensione, che trova una udienza, diciamo, abbastanza disparata e dispersa. Diamo l'esempio, che è abbastanza un esempio un po' agghiacciante, ma comunque riflette bene la situazione. L'altro giorno il presidente della zona di Gaza, diciamo il dirigente massimo Sinwar, ha fatto un discorso infiammatorio dicendo: prendete la scure e l'accetta e andate in città e uccidete l'ebreo. E due giorni dopo, ed era appunto la ricorrenza dell'indipendenza, due arabi della Cisgiordania hanno attraversato il confine attraverso una breccia che c'è nella rete di separazione, hanno preso un taxi, sono arrivati nella città di El Ad, che è una piccola città nel centro del paese, hanno ammazzato il tassista a colpi di scure e poi hanno ammazzato altre due persone, ne hanno ferite sei. Ossia, uno dice fai questo e quello immediatamente lo fa. Noi ovviamente, magari in Occidente, non ci aspettiamo dei comportamenti di questo tipo, che sono delle reazioni quasi pavloviane.
Esatto, in questa modalità anche leggiamo qualcosa di diverso. Parecchi osservatori hanno inserito l'elemento anche jihad, quindi anche la domanda che rivolgo a lei è se nell'ambito di questa evidente disgregazione all'interno dei gruppi palestinesi non ci sia anche una nuova sacca di terroristi, proprio in realtà legati proprio solo a una, non tanto a un'appartenenza politica o religiosa, ma a questo dominio dettato da una nuova sacca in crescendo in quella zona, secondo lei?
No, ma questo qui è l'Iran che soffia sul fuoco. Ovviamente il discorso va capito bene: esiste una parte del mondo arabo, e non voglio descriverla se maggioritaria o minoritaria, perché effettivamente ci sono dei processi politici in corso molto interessanti. Vedi gli accordi di normalizzazione con gli Emirati del Golfo, i rapporti con l'Egitto sono molto buoni, i rapporti con la Giordania non semplici ma corretti. Quindi, e poi c'è stata la nuova relazione diplomatica fra Israele e il Marocco, ossia esistono dei fenomeni di normalizzazione e di tranquillizzazione della zona. Ma l'Iran e altri elementi, e fra l'altro il ruolo del Qatar, di cui ancora parleremo, non è molto limpido, negano fin dall'inizio il diritto di Israele a esistere, ed è su questo piano che dobbiamo spiegare questi fenomeni di aggressione. Semplicemente però sono diffusi nella popolazione, soprattutto fra giovani armati, più che in questi giorni l'espressione di un movimento politico strutturato con una dirigenza. Ma vorrei aggiungere una mia considerazione, ed è questa, e cioè io penso che si debba vedere un ulteriore fattore, e cioè il fatto che il presidente della Palestina Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, è oramai un uomo molto vecchio, molto malato, e sta in piedi così, diciamo, anche molto tenuto su da diciamo, medicinali e aiuti medici. A un certo momento purtroppo la vita umana si conclude, e allora la grande domanda è: cosa succederà dopo Abu Mazen? E mentre Abu Mazen era il delfino di Arafat, quindi era abbastanza chiara la transizione, lo stesso Abu Mazen non ha un delfino, e quindi quello che è possibile prevedere sarà una lotta interna durissima e temo anche molto sanguinosa. E in questo contesto le varie persone possibili, io penso, si stiano posizionando per prendere la leadership al momento opportuno, che credo oramai non sia estremamente lontano.
Professor Sergio Della Pergola, collegato con noi da Gerusalemme, sarà di nuovo appunto con noi per continuare questa conversazione dopo la musica.
And the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his Motley Crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song,
Nelle ultime settimane si sono riaccese le violenze tra Israele e Palestina, diversi morti e feriti, l'uccisione di una giornalista di Al Jazeera, Shirin Abu Alek, che è avvenuta così in una spirale crescente di violenza. E ne stiamo parlando con il professor Sergio Della Pergola, che vive da più di 50 anni a Gerusalemme. C'è un messaggio che ci offre giusto uno spunto di riflessione di un ascoltatore che dice: sono stato in Israele nel mese di novembre del 2019, girando tutto il nord e il sud. Le tensioni ci sono sempre state. Mentre eravamo a Gerusalemme vi erano raid missilistici bloccati subito dal loro esercito con la contraerea. Quello che succede non è niente di nuovo, ma semplicemente udibile dalla popolazione. Fa rumore quello che si vede, ma non fa rumore quello che non si sente. In Israele è così.
Che è un po' quello che ha sottolineato il nostro ospite, il professor Della Pergola, proprio all'inizio del nostro collegamento, per ricordare che appunto purtroppo la vita lì è dettata da questi momenti. Professore, ritorniamo con lei. Ci stava descrivendo la sua analisi su quella che è la difficile successione dell'autorità politica palestinese, appunto con questo pericolo di disgregazione e anche di nuove tensioni. Io, allacciandomi a quello che diceva lei, volevo chiederle in realtà anche chi da fuori terra israeliana o da l'interno della terra israeliana, avrebbe in questo momento interesse a ridestabilizzare, quindi a fomentare anche una sorta di tensione e successivamente a fomentare anche, oltre che gli slogan, anche gli attacchi terroristici.
Sì, come dicevo, credo ci siano due linee da seguire. Una è quella della lotta permanente, la contestazione totale e perenne dell'esistenza di Israele, e questo, ripeto, è un filone che comincia fin dagli anni venti del ventesimo secolo, oramai è un conflitto che dura più di 100 anni e in cui, ripeto, il ruolo di protagonista ce l'ha oggi l'Iran con i mezzi a sua disposizione. E l'altro filone è appunto quello di stabilire chi è il leader oggi dei palestinesi. In questo momento in realtà ce ne sono due, e in realtà sarebbe forse più utile guardare alla Palestina e ai movimenti palestinesi come due entità che sono geograficamente separate, Gaza e la Cisgiordania, sì, e trovare quelle soluzioni adatte a ciascuna.
Ha citato prima anche lei nella sua analisi il Qatar, e qui il legame è automatico. La giornalista uccisa, l'inchiesta è aperta, quindi non entrerei nel dettaglio di questa dinamica che tecnicamente deve essere analizzata. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si è mobilitato per chiedere un'inchiesta al meglio delle capacità, non solo interne al paese, ma tutti gli occhi guardano a questi sviluppi, a questa analisi dell'incidente, sempre che si possa capire esattamente cosa sia successo. Però ricordiamo, lavorava per l'emittente del Qatar Al Jazeera. Un anno fa la sede di Al Jazeera, esattamente un anno fa, fu distrutta la sede dell'emittente. Oggi ci ritroviamo di fronte a questo atto di violenza. Incidente o atto voluto, questo ancora non lo sappiamo. Il Qatar ritorna a essere al centro del dibattito e delle analisi. In che senso? Lei diceva prima che il Qatar ha un ruolo che è molto ambiguo.
Ma cominciamo dal micro. Il tragico incidente della giornalista chiaramente non è il primo di un reporter che cade trovandosi magari in un fuoco incrociato fra le due parti. L'abbiamo visto ora in Ucraina con la Russia, nell'Afghanistan con gli Stati Uniti, e quindi è un caso tragico, purtroppo succede. Ma qui la soluzione verrebbe in due minuti: fateci vedere il proiettile, dov'è il pallino? Il pallino si trova chiaramente nelle mani dei palestinesi. Ora, tutti coloro che conoscono un'arma sanno che ogni proiettile ha una firma, da cui si può dedurre esattamente da quale canna di arma da fuoco è stato sparato. È stata dunque una canna israeliana o una canna palestinese? In due minuti il coroner, il patologo legale ci dice, esatto, ci dice questo è un proiettile che proviene dall'arma X, e dunque colui che ha sparato è facilmente individuabile. Ora, perché non ci viene prodotta questa evidenza? Evidentemente c'è qualcosa da nascondere. Israele ha chiesto un'indagine congiunta delle due forze, in uno spirito di collaborazione che peraltro è stato rifiutato. Ora, arrivare all'ONU, non mi pare che si sia arrivati sempre all'ONU quando un giornalista cade purtroppo sul terreno. Questa è una classica, esatto, forma di due pesi e due misure che conosciamo molto bene. Ma veniamo ora all'aspetto più ampio. Al Jazeera, il Qatar è un paese molto interessante, perché è un paese che svolge una classica politica di doppio gioco: da un lato molto fortemente incitante il militantismo anti-israeliano, dall'altro mediatore equilibrato e anche che aiuta nel risolvere il problema dei pagamenti che vengono fatti periodicamente nella zona di Gaza per poter mantenere l'impianto amministrativo. I soldi partono dal Qatar, attraversano Israele e arrivano a Gaza, quindi con il consenso delle parti. Ora, Al Jazeera io lo conosco abbastanza bene, sono stato perfino intervistato varie volte. È da un lato una rete giornalistica molto professionale e anche imparziale, se vogliamo, però dall'altro è anche uno strumento di propaganda, tanto è vero che in Egitto è stata bandita dal presidente Al-Sisi. Allora, questo è un contesto un po' complicato. Io lamento la semplificazione abbastanza grottesca è stata fatta in questi ultimi tempi sui mezzi di comunicazione. Tra l'altro anche in Israele dico che la stampa quotidiana ha dedicato ben 3 pagine a questo fatto, certamente è un fatto abbastanza notevole dal punto di vista dell'eco che questo episodio ha avuto. Però le cose vanno tenute in una certa proporzione e soprattutto, ripeto, la richiesta: fateci vedere il proiettile e in 2 minuti sapremo se per sbaglio ovviamente il colpo è partito da un'arma palestinese oppure da quella che era più lontana, perché gli israeliani stavano a oltre 100 metri. È molto difficile da 100 metri o 150 puntare la giornalista e quindi volontariamente ucciderla.
Ricordiamo che appunto nella Cisgiordania occupata, nella zona del nord, a Jenin, voglio dire, c'è un asse storico che collega Gerusalemme al campo profugo di Jenin. Naturalmente non stiamo a ricordare tutte le tappe che fanno di questo luogo, l'abbiamo ricordato, da lì provenivano alcuni degli attentatori. Un anno fa c'era stata anche un'evasione dal carcere israeliano di terroristi che poi alcuni sono stati rintracciati, altri si sono, uno poi è rimasto invece evaso e si è rifugiato a Jenin.
In realtà sono stati catturati tutti e 6, sì, dopo pochi giorni, ma quello che è avvenuto questa settimana è che un fratello di uno dei 6 è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco.
Ecco, questo per dire che, diciamo, esatto, la presenza militare israeliana è da oltre un anno e mezzo, diciamo, guardando proprio solo a questo tempo, a questo spazio temporale, molto intensificata, e quindi dobbiamo sottolineare che le tensioni sono molto elevate, cioè da un anno e mezzo in quella zona ci vuol poco per far partire un colpo.
Sì, perché effettivamente esistono dei focolai più preoccupanti, in parte legati al movimento Hamas, in parte al jihad, in parte però, come dicevamo, di indipendenti, di lavoratori in proprio, che fanno il loro lavoro. Fra l'altro ieri è stato arrestato un altro uomo con una accetta che stava andando in Israele per uccidere delle persone. Cioè sono delle iniziative spontanee, non necessariamente legate a una rete, ovviamente esiste un'ideologia di fondo comune. Ma per completare il discorso, va detto che non può esistere nessun rapporto fra l'azione dell'aviazione israeliana l'anno scorso a Gaza, che ha distrutto un alto edificio in cui c'erano le sedi di varie agenzie di stampa, ma anche la torre delle comunicazioni di Hamas, che quindi dava informazioni sui movimenti delle truppe israeliane, e questo gli israeliani hanno deciso di non consentirlo. Chiaramente c'è stata molta visibilità internazionale su questo fatto, ma questo faceva parte di una campagna che era iniziata, come ho già notato, col lancio sfortunato di 6 missili su Gerusalemme.
Abbiamo cercato di capire qualcosa di questo complesso mondo tra Israele, Palestina, Cisgiordania, paesi vicini, insomma il Medio Oriente, dove si spera che la pace sia un giorno possibile. L'abbiamo fatto con il professor Sergio Della Pergola, che vive a Gerusalemme, e con Maria Pia Belloni. Il tempo a disposizione oggi per questo spazio è terminato, ma è un argomento sul quale torneremo presto. Grazie professore.
Grazie e speriamo in meglio.
By me, and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could world of cool deception. Just your smile can smooth my ride. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world.